ascoltatori, ben trovati qua in diretta da Radio Vaticana. Io saluto allora Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Earthday.it, testata di Earthday Italia, Villaggio per la Terra.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben trovato.
Ben trovati, dopo le feste tutto a posto?
Sì, tutto benissimo.
Ben trovato anche in questa bellissima piazza Pia, meravigliosa.
Appena rifatta. Tra l'altro
oggi
ci sono anche qualche albero e tra l'altro parleremo di questo,
sì,
anche
sì, sì,
con la nostra ospite Eleonora Mariano, responsabile progetti di PEFC Italia. Buon pomeriggio Mariano.
Sì, salve, salve a tutti, buon pomeriggio.
Allora, il 10 dicembre il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'associazione Neon Idantio, che è un'associazione che si, occupa dei di radunare in sostanza i sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e dal 1956 porta avanti iniziative per eliminare dal mondo le armi nucleari. Allora, Tiziana,
sì,
logicamente c'è un messaggio di pace fondamentale, ma che cosa ha a che fare questo con l'ecologia?
Sì, intanto per fortuna non successe a Hiroshima e a Nagasaki, ma le armi atomiche attuali, oltre ai danni immediati che potrebbero causare, contaminerebbero anche i suoli e gli esseri viventi per periodi veramente molto lunghi. Ricordiamo che secondo le stime nel mondo ci sono almeno 4.000 testate nucleari pronte a essere lanciate, speriamo proprio di no, e altre 8.000 negli arsenali di diversi paesi. Però il motivo che ci porta oggi a parlare di questo premio Nobel è che in quell'agosto del 1945 gli Bakusha, il nome con cui si identificano gli uomini e le donne sopravvissuti, non sono stati soli esseri viventi a restare in vita. Infatti nell'epicentro delle esplosioni incredibilmente sopravvissero anche diversi alberi che sono tuttora in vita e che vengono chiamati Ibaku Jimoku, spero di averlo detto bene. Dai semi di questi alberi sono nate nuove piante che hanno portato in tutto il mondo il messaggio di pace e resilienza alla violenza, veramente un meraviglioso segno di speranza, no? Questa cosa eccezionale.
Sì, in qualche modo una resistenza alla devastazione dell'uomo. Allora, Mariano, ricordiamo, la vostra associazione si occupa di proteggere le foreste promuovendo la gestione sostenibile attraverso la certificazione. Ecco, dove si trovavano questi alberi colpiti dalle atomiche? Come hanno in qualche modo potuto sopravvivere a questa devastazione? Ricordiamoci appunto quanto poi quelle bombe furono letali per migliaia e migliaia di persone.
Esattamente, ce lo ricordiamo, l'abbiamo studiato tutti nei libri di storia. Oltre che per le persone, furono letali anche per moltissime piante, per tutti gli esseri viventi si sono chiaramente trovati esposti. Ci sono però 160-170 piante circa che sono sopravvissute, quindi sono riuscite in parte o integralmente, comunque anche grazie alla cura negli anni successivi, a rimanere in vita, e quindi sono questi famosi, dicevamo prima, i Baku Jumoku, cioè alberi che sono stati bombardati, esposti alla radiazione nucleare, questa è la traduzione in italiano, che sono appunto testimonial, tra virgolette, della resistenza e della potenza che ha in generale la natura, in particolare in questo caso chiaramente il mondo vegetale, a reagire o a resistere a shock estremi quasi mai più ripetuti, appunto, e speriamo che non si ripetano ovviamente in futuro. Quindi ci sono queste 160 alberi che appartengono a più di una specie. Noi spesso quando pensiamo agli Baku pensiamo al ginkgo, in realtà sono circa 35 le specie che sono sopravvissute, a partire da un salice che era proprio la pianta più prossima al luogo delle esplosioni, sia Hiroshima che a Nagasaki.
Io ho la curiosità di sapere che cosa rappresentano oggi, a 80 anni di distanza da quei giorni, questi alberi, per il Giappone, ma anche per il resto del mondo. Io so che sono anche meta di turismo questi alberi.
Sì, è così. È una parola che viene usata ormai sempre, però veramente la parola resilienza in questo caso è molto azzeccata. In Giappone questi alberi sono chiaramente tutti classificati, catalogati e diciamo commemorati. Lì il senso e la percezione sia per gli esseri umani che per le piante sopravvissute non è tanto legata al qualcuno che ce l'ha fatta, ma perché chiaramente questo è legato alla casualità, diciamo anche all'incertezza e al caso, ma all'idea di essere testimoni di un qualcosa che ha purtroppo devastato evidentemente tutto quello che c'era. E quindi effettivamente sono anche mete di pellegrinaggio, di riconosciuti come testimoni della capacità di poter resistere e di dare speranza. Quindi l'altra parola chiave collegata a questa iniziativa di cura che è stata messa in piedi a partire dal 2011 e che oggi continua anche in altri paesi è anche questo: testimonianza e speranza.
Io volevo chiedere, visto che appunto sono un simbolo, un esempio, insomma, questi alberi, chi può richiederne i semi o i getti degli alberi della pace? Cioè, e come si può fare? C'è un modo?
Allora sì, è stata attivata appunto proprio a partire dal 2011 questa rete su spinta di un'associazione che si chiama Green Legacy Hiroshima, cioè è proprio l'idea di poter far andare avanti queste piante o chiaramente i semi provenienti da queste piante. E quindi in tutto il mondo si sono organizzati diversi gruppi, principalmente associazioni. In Italia per esempio c'è PFC Italia, che è l'organismo per il quale io lavoro, insieme all'associazione Mondo Senza Guerre e Senza Violenza, che si occupano di dar vita e curare questa rete. Quindi ogni anno vengono fatti prelevare i semi delle piante, degli Bakujumoku, cioè le piante appunto che hanno resistito alla bomba del 45, sì. E vengono distribuiti in tutto il mondo. Noi in Italia siamo, insieme appunto al Mondo Senza Guerre e Senza Violenza e all'Orto Botanico di Perugia, i responsabili per raccogliere i semi, grazie all'Orto Botanico di Perugia farli germinare e crescere, curare. Questo è un altro elemento chiave. L'albero chiaramente è un essere vivente che soprattutto nelle sue prime fasi di vita ha bisogno di tanta attenzione e tanta cura, e poi queste piantine, una volta che sono pronte per prendere la loro strada, vengono affidate. Generalmente in media vengono affidate circa 10 piante ogni anno, devo dire che solitamente non siamo noi a cercare, ma ci arrivano richieste di adozione.
Ad esatto, oggi sono una cinquantina.
Esatto. In Italia abbiamo iniziato questo lavoro a partire dal 2020 e quindi sono 49 per l'esattezza le piante che sono state affidate. Chiaramente, proprio visto l'alto valore simbolico e il messaggio che portano dietro, ad organizzazioni, associazioni, università o anche scuole che dimostrino di potersene
occupare.
Ecco, se un ascoltatore vorresse andarne a vedere uno, insomma, di questi alberi, dove potrebbe andare? Qua a Roma, per esempio, ce ne sono?
Allora sì, noi abbiamo una pagina Facebook e Instagram in cui abbiamo, diciamo, censito e identificato tutti gli alberi, che è chiaramente in costante aggiornamento. A Roma per esempio abbiamo affidato una pianta di Vai San Sisto. In centro Italia ci sono tante altre realtà, per esempio a Perugia una pianta è stata affidata alla biblioteca San Matteo degli Armeni, ma tutto l'elenco dei 49 alberi a cui si aggiungeranno nei prossimi anni è disponibile sulle nostre pagine social, cioè proprio la pagina social dedicata a questa iniziativa che si chiama Ibaku Jumoku Italia.
Bene. E allora Giuliano, senti, spostiamoci un attimo di lato, perché insomma sappiamo benissimo che gli alberi sono uno strumento di contrasto al cambiamento climatico, sappiamo che se mettiamo degli alberi in una strada la temperatura può diminuire anche di 5-6 gradi, soprattutto in estate. Allora ci dai qualche dato in più?
Sì. Allora, dove c'è ombra, dove ci sono alberi e c'è ombra, ci sono vari servizi ecosistemici, come si suol dire, quindi gli alberi sequestrano CO2, cioè assorbono anidride carbonica dall'aria, non solo, assorbono anche le polveri sottili dall'aria, quelle che inquinano le nostre città e che ci entrano nei polmoni causando danni. Quello che hai detto tu, abbassano la temperatura di diversi gradi su un viale, su una piazza, in un giardino alberato. Ovviamente. Pensa che è stato stimato che l'uso in una zona dove c'è una buona alberatura si può ridurre del 30% l'uso dei condizionatori d'estate, quindi è un risparmio
non
economico e anche di energia, ovviamente. Poi in generale l'Italia comunque è un paese abbastanza alberato, pensa che un terzo della superficie nazionale, 11 milioni di ettari, è coperto da boschi, sono stati stimati, ovviamente non contati, ma stimati 12 miliardi di alberi che fanno, con un conto un po' grossolano, 200 alberi per ogni cittadino. Le città più verdi sono Modena, Cremona e Trieste, con un centinaio di alberi a testa a cittadino. Roma passa per essere una città molto green, ed è vero, perché soprattutto per la campagna romana che è intorno, sì, per le tante ville storiche, e il comune dice che solo sul suo patrimonio comunale, quindi nelle ville di proprietà comunale, ci sono 300.000 alberi. Ora, noi parliamo un po' di forestazione urbana, perché l'80% del riscaldamento, delle emissioni di gas serra viene dalle città nel nostro pianeta, quindi è ovvio che anche qui deve essere il fronte, nelle città deve essere il fronte dell'abbassamento, del contrasto, della mitigazione climatica, e gli alberi sono una tecnologia.
E allora Giuliano, cerchiamo un attimo di capire se con i lavori che sono stati fatti a Roma sono stati diciamo tenuti in considerazione appunto gli alberi, ecco, più di una voce, penso a Piazza Pia, appunto a Via della Conciliazione, Piazza San Giovanni, Piazza Risorgimento e Via Ottaviano, più di una voce ha fatto notare che per ora non si sono viste nuove alberature e che si è dato più spazio alle pavimentazioni che ad aiuole e giardini. Senta Mariano, lei è riuscita a capire dove sta la verità?
Allora, la verità, come in moltissimi casi succede, la risposta è sempre un dipende, sta nel mezzo, tanto più in questo caso. In questo caso specifico sicuramente l'idea di restituire ai cittadini, quindi di rendere fruibile in maniera più ampia uno spazio cittadino che in realtà per decenni precedenti era stato occupato dalle auto, è già un grandissimo primo passo. E poi chiaramente dobbiamo renderci conto che lì si agisce in un ambiente urbanizzato, e da lì è difficile lavorare. Qualcosa è stato fatto, chiaramente bisogna sempre andare a vedere il come migliorare, rendendoci conto però appunto che la grande quantità di alberi di cui parlavamo è più facile trovarla fuori dai centri abitati, e un albero invece posto in un centro abitato è un individuo che sicuramente dà tantissimi benefici e servizi ecosistemici diretti, ma che non può essere diciamo inserito con il programma del computer e lasciato lì. Mi spiego meglio: un albero in città è un essere vivente e ha bisogno di uno spazio adeguato. Pensiamo, molto spesso vengono definiti diciamo dei progetti in cui vengono poste delle alberature, senza però magari poi nella pratica per esempio lasciare un adeguato spazio per le radici, senza considerare che appunto l'albero è un essere vivente, in città è un essere vivente che viene diciamo sottoposto a tanti stimoli che in un ambiente più naturale non troverebbe. Quindi sono stati messi a dimora degli alberi, chiaramente si può fare sempre meglio, però considerando che andiamo ad agire in un ambiente
urbanizzato. E poi tra l'altro, secondo me, la prova del 9 l'avremo in primavera, quando questi alberi metteranno le foglie, e vedremo davvero quanto diciamo sarà l'impatto.
Ecco,
Tiziana.
Io volevo chiederle invece, il problema della deforestazione dov'è più critico? In Italia e anche insomma in Europa? Qual è la situazione?
Sì, allora, in Italia e in Europa non abbiamo fortunatamente, diciamo, a questo tipo di problema, assolutamente, anzi la superficie forestale cresce anche molto rapidamente, ma non è di per sé questa una notizia positiva, perché la crescita è dovuta spesso a fenomeni di abbandono, cioè molte foreste, molti boschi che si trovano nelle terre alte, in aree montane, crescono perché lì magari non c'è più l'attività antropica, quindi l'azienda agricola o gli abitanti del paese che gestiscono, aggiungiamo noi chiaramente, essendo il PFC Italia, in modo sostenibile quel territorio. Quindi buono che crescano le foreste, vediamo però che tipo di qualità di foresta abbiamo. Dall'altra parte però chiaramente, anche se un pochino rallentata rispetto ai decenni precedenti, abbiamo il problema della deforestazione in aree extraeuropee, quindi per esempio penso chiaramente all'Amazzonia, quindi Sud America, in alcune molte aree dell'Africa e del sud-est asiatico. Qui i dati ci dicono che la deforestazione in generale, a parte alcuni casi, per esempio il Brasile, sta un pochino rallentando, però anche qui ancora non va visto il solo dato numerico. Un esempio, diciamo, abbastanza eclatante è quello la dinamica che ha caratterizzato tantissimo per esempio molti paesi dell'Asia. Abbiamo visto che qui magari il dato di superficie delle foreste è rimasto più o meno costante, diminuendo un pochino ma leggermente. Ma perché? Perché magari una foresta primaria è stata sostituita da una piantagione, quindi la superficie rimane la stessa, ma cambia molto se parlo di una foresta primaria o una piantagione per fare olio di palma. Molto c'è da dire che di questo trend invece dipende da noi cittadini europei, perché importiamo invece che magari preferire e sostenere filiere locali certificate e trasparenti, come del resto per il cibo abbiamo e stiamo imparando a fare. Spesso siamo tra i principali importatori di legna e legna d'arde, per esempio, che a volte si stima circa il 20% degli import non ha una tracciabilità chiara. Quindi diciamo che parte del problema siamo anche noi cittadini europei, anche se in Europa e in Italia il problema della deforestazione non c'è.
Ecco, io vorrei insistere un attimo su questo concetto. Quindi la legna d'ardere è uno di quelle cose a cui fare attenzione sulla provenienza, a quanto ho capito, sulla filiera. Ci sono altri prodotti? Immagino ci siano altri prodotti in meno che noi in legno, che noi come consumatori dobbiamo insomma tenere sott'occhio per non contribuire a quello che PFC Italia indica come lo sfruttamento illegale delle foreste. Quali sono questi prodotti?
Sì, allora, proprio la legna da ardere è un po' l'emblema di tutto, no? Anche perché il legno in generale, a differenza di altri traffici illegali, quello classico, mi viene in mente ovviamente le droghe, non è un materiale di per sé legale, e quindi anche alle dogane non c'è sempre la facilità di riconoscere cosa è legale o cosa no. Se un permesso di taglio è stato falsificato, adesso ci sono sempre più controlli stretti e una regolamentazione europea sempre più serrata e mirata ad arrivare alla deforestazione zero, però è più difficile da scovare. La legna da ardere è sicuramente il prodotto principale collegato magari all'uso quotidiano che può arrivare da queste dinamiche. Noi per anni abbiamo importato una grandissima, stiamo continuando a importare una grandissima quantità di legna d'ardere dall'area dei Balcani,
esatto,
tanto
sì.
Che per esempio in Albania il governo ha stabilito che per 10 anni non si può più tagliare niente.
Senta,
quindi,
Mariano,
diciamo,
abbiamo un paio di minuti. Senta,
sì.
Però a questo punto che possiamo fare noi tutti quanti per evitare queste pratiche che logicamente sono piuttosto dannose per i paesi esportatori ma anche per noi?
Allora, guardare come al solito l'etichetta e quindi andare a scegliere prodotti che riportino marchi di certificazione PFC o anche FSC che garantiscono che quel prodotto, quindi può essere legno ma può essere anche carta, perché chiaramente parliamo anche di questo, derivino da una gestione forestale sostenibile e tracciata lungo tutta la filiera. Cioè io conosco tutti gli attori, tutti i protagonisti della mia catena di trasformazione e so risalire al bosco di provenienza, quindi so che è un prodotto che non solo non ha generato deforestazione, ma che ha anche generato opportunità economiche e ambientali per le popolazioni che vivono intorno a questa risorsa, appunto trovando anche materiali alternativi a quelli plastici, a materiali veramente naturali ma ecologici, solo se provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.
Tiziana.
Vabbè, prima di ringraziare di salutare Eleonora, io volevo dire andiamo a San Sisto, al vivaio, a vedere l'Ibaku Jimoku, visto che ce n'è un esemplare. Io andrò, anche perché
è il semenzaio, quello del comune di Roma.
Del comune di Roma, siccome vado per lavoro lì, certo, quindi andrò sicuramente a cercarlo. Però a questo punto cioè, bello, no? L'idea di poter vedere questo essere che ha resistito a tanto, è una cosa commovente, quindi bellissimo, poetica.
Certamente, allora sì, diamoci da fare un po' tutti, appunto, per rispettare di più gli alberi, e anche e soprattutto in città, diciamo, perché a volte li trascuriamo troppo, e forse anche e soprattutto a Roma, una città come Roma, dovremmo fare di più, secondo me, per curare anche i nostri balconi, perché anche da là può venire, secondo me, un grosso aiuto all'ambiente. Allora, io ringrazio la nostra ospite, Eleonora Mariano, responsabile progetti di PEFC Italia. Buon pomeriggio, Mariano.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e a tutte, arrivederci.
E allora Tiziana.
E io faccio la mia parte, il mio balcone sembra una foresta amazzonica, quindi io la mia parte la faccio, spero, anche tu lo so, Alessandro.
Sì, lo so, io c'ho il bonsai, però è quello. Cioè, mi sono limitato alla grandezza.
L'importante è fare la anche piccola, ma fare la propria parte, come hai detto
non
tu.
Non è sempre facilissimo curarli, perché poi quando vai in ferie, in vacanza, c'è tutto questo problema dell'irrigazione. Una volta purtroppo me ne sono morti diversi, appunto, da un problema di irrigazione, però io insomma vado avanti e continuo a coltivare. Te, Giuliano?
Io ho tutte vasi con piante spontanee, quindi ortiche, cardi, loro crescono da sole.
È buono, risotto all'ortica, perfetto.
No, io li lascio crescere come vogliono.
E allora io vi saluto gli ascoltatori, ricordo gli approfondimenti podcast di questo spazio sono pubblicati sul sito erday.it e vi do appuntamento a giovedì prossimo.